Mister E, gli scenari oscuri dei crimini che hanno lasciato il segno.
Rieccoci tornati con il nostro appuntamento settimanale con Mister E. Vi ricordo il nostro sito www.fuoriaula.com. Vi ricordo inoltre che sigle e background di questo programma e di tutti i programmi che sentite su fuoriaula.com sono in copyleft grazie alla collaborazione con Beatpic. Vi ricordo la nostra email per segnalazioni o consigli, radio@fuoriaula.com. In questa puntata ospite con noi in studio anche Matteo Trebeschi del gruppo studentesco Legalità e Giustizia. Ciao Matteo.
Ciao Giorgia, grazie.
Ecco, assieme a Matteo parleremo di Sonia Alfano e avremo anche il piacere di aver fatto con lei un'intervista telefonica appunto con Sonia Alfano. Adesso una canzone, poi ritorniamo qui in studio. Eccoci rientrati. In questa puntata, appunto, come vi ho detto, si parla di e con Sonia Alfano. Ecco, Sonia Alfano, il cognome probabilmente vi farà capire di chi si parla. Sonia Alfano è la figlia di Beppe Alfano, che è stato ucciso per mano mafiosa. Non era né un grande scrittore né un magistrato, era un uomo assolutamente, mi permetto di dire, comune. Era un professore alla scuola media e simpatizzava, appunto, era un simpatizzante giornalista, un corrispondente, ma per hobby a tempo perso, con il giornale La Sicilia. Ecco, Sonia Alfano dovette appunto abbandonare gli studi alla facoltà di giurisprudenza di Palermo quando viene ucciso il padre, quindi si parla del 1993, l'8 gennaio del 93. In virtù della normativa a tutela dei familiari delle vittime per mano mafiosa, ha avuto il posto alla regione Sicilia, se lo diciamo per onore di cronaca. Dal 2003, quindi 10 anni dopo l'uccisione del padre, denuncia i depistaggi nelle indagini che riguardano appunto la morte del padre, e denuncia soprattutto il coinvolgimento nell'assassinio del padre dei servizi segreti italiani. Fa capire che in questa storia qualcuno vuole che non si sappia la verità, e soprattutto non si sappia che dietro all'uccisione del padre non c'è solo la mafia, ma ci sono anche istituzioni e c'è anche lo Stato. Dal 2008 Sonia Alfano è presidente dell'Associazione Nazionale Familiari Vittime della Mafia, e in precedenza è stata coordinatrice regionale del Movimento Antimafia Adesso Ammazzateci Tutti. Si è occupata assieme a Salvatore Borsellino della questione del PM Luigi De Magistris, ha lottato appunto per Luigi De Magistris e si è anche incatenata al cancello della prefettura di Palermo con decine di altri familiari di vittime della mafia, e per appunto prendere parte alla protesta per chiedere al Parlamento italiano l'equiparazione delle normative previste per i familiari delle vittime della mafia e per i familiari delle vittime del terrorismo, appunto una lotta che continua attraverso l'Associazione Nazionale Vittime della Mafia. Vi consiglio di visitare il sito di Sonia, soniapresidente.net. Ecco, già dal nome del sito si capisce, si può intuire qualcosa. Ecco, il suo è anche un impegno politico e a concorso per la presidenza della regione Sicilia, di cui ci parla però in modo un po' più approfondito Matteo, che è qui presente in studio con me.
Infatti Sonia ha concorso alle elezioni di aprile come candidata nella lista degli amici di Beppe Grillo, quale presidente della regione Sicilia. E dopo le elezioni che hanno visto la vittoria della lista di Raffaele Lombardo, la candidata presidente miglior perdente, che sarebbe stata Finocchiaro, esponente del Partito Democratico, ha lasciato un seggio vacante all'Assemblea regionale siciliana in virtù del seggio che ha ottenuto al Senato, e come tale, a regola, ragionando, questo seggio sarebbe andato all'altra miglior perdente tra i candidati presidenti, che è appunto Sonia Alfano. Nonostante siano passati mesi e mesi, siamo a dicembre, le elezioni sono state, come sapete, ad aprile, questo seggio non è ancora stato assegnato, e la stessa Sonia ha più volte richiesto che venga rispettata appunto la legge che prevede che il seggio venga assegnato in questo caso a lei, e invece denuncia il fatto che i due maggiori forze politiche, PD e PDL, stanno facendo di tutto perché questo seggio venga assegnato a uno dei loro candidati. E questo è uno dei soliti accordi sottobanco per impedire a una persona onesta e lontana appunto dalle logiche di potere di poter partecipare attivamente alla vita politica della regione Sicilia, perché sarebbe veramente un personaggio scomodo, ma in un paese normale, in un altro paese, questo sarebbe la normalità. E quindi auspichiamo prima di tutto che sia la società civile che si muova per far valere ciò che è giusto, e che credo sarà l'unico modo, e non potremo aspettare soltanto le istituzioni.
Ecco, noi torniamo ad ascoltarci una canzone dei Devo, Satisfaction, una cover del brano dei Rolling Stones, e poi l'intervista che abbiamo fatto a Sonia Alfano. Vorrei cominciare chiedendole cosa significa lottare innanzitutto come presidente dell'Associazione Nazionale Vittime della Mafia, ma anche come persona che in primo luogo è stata vittima di un lutto per mano mafiosa. Cosa significa lottare in una realtà come quella odierna, dove evidentemente la giustizia non sempre, e dico non sempre con un eufemismo, non sempre fa il proprio corso?
Ma proprio perché, io vorrei partire proprio da quest'ultima considerazione, proprio perché quasi mai fa il proprio corso, a questo punto da parte nostra diventa quasi un dovere, quello di dover a volte esporsi anche in prima persona, stare sempre in prima linea, e l'aver vissuto comunque sulla propria pelle determinate atrocità, determinate cattiverie, situazioni, da un lato forse per assurdo rende anche più forti. E ci si sente quasi, in dovere di dover, scusando il gioco di parole, rimboccarsi le maniche. Se oggi, considerato il momento cruciale che il nostro paese attraversa, se oggi anche noi dovessimo farci da parte o comunque sottrarci a quelle che poi in parte sono anche delle nostre responsabilità, io credo che non solo daremmo un pessimo esempio, ma forse contribuiremmo a dare ai giovani una realtà molto più terribile, se mai fosse possibile, rispetto a quella che oggi stiamo vivendo. È dura per noi, perché attenzione, comunque significa volta per volta, non dico rievocare determinati momenti, però significa non riuscire a mettere mai da parte, o comunque a mettere in un cassetto, determinate situazioni, determinate vicende, determinate sensazioni anche. E questo noi, ripeto, lo facciamo sia perché è un dovere, ma soprattutto perché riteniamo di non dover mai vanificare quello che è accaduto ad ognuno di noi, e soprattutto perché riteniamo di dover contribuire quanto più possibile per poter cambiare le cose in questo paese, ma soprattutto per poter evitare che possa accadere ad altri quello che è accaduto a noi. Questo è probabilmente anche la cosa più importante. Farlo da presidente di un'associazione della quale io giorno per giorno, per me è un onore poter rappresentare tanti familiari di vittime con delle storie, ognuna per i propri aspetti, ripeto, è straordinaria, e non uso questo termine a caso, è straordinaria. Riuscire a mantenere la propria dignità in un contesto nel quale spesso la solitudine è ordinarietà, credetemi, è straordinario. Quindi per me rappresentare tutte queste persone e le loro storie è una grande, grandissima responsabilità. Ecco perché noi siamo sempre, a volte ci dicono, ma voi siete sempre i primi a pronunciarvi su quello che accade. Sì, perché se aspettiamo il mondo politico siamo freschi, quindi dobbiamo cercare di far capire che comunque c'è, noi siamo sentinelle in questo senso. Anche ieri, quando i figli di Provenzano hanno espresso quelle che apparentemente forse per loro doveva essere una semplice intervista, per me invece sono stati dei messaggi mandati ad addetti ai lavori, insomma, ripeto, lo facciamo fondamentalmente con tutto il cuore, con la consapevolezza che probabilmente ognuno di noi, forse giustizia, se la vedrà, la vedrà, forse a metà, non la vedrà mai fino in fondo, perché altrimenti dovremmo vedere lo Stato come primo imputato.
Guardi, io le volevo fare una domanda proprio riguardo la giustizia, ma mi ha già risposto adesso con le sue affermazioni. Io avevo chiesto in un'altra intervista a Salvatore Borsellino se, nonostante tutto, lui creda ancora alla giustizia. Lui mi ha risposto che sì, ci crede la giustizia, certo, con la G maiuscola. Io però non gli ho più chiesto, e volevo chiederlo a lei, ma adesso ho capito anche dalle sue parole, comunque, se mi vuole replicare in una piccola battuta, se crede anche alla giustizia con la G minuscola, cioè quella fatta di uomini, se ci crede ancora o...
Io ormai credo solo a quella, nel senso che credo, è un obbligo crederci, perché altrimenti significa che tutto quello che facciamo è fine a se stesso. No, ci credo e dobbiamo dare l'esempio agli altri. Però anch'io credo nella giustizia fatta soltanto di piccoli uomini, quella giustizia che quotidianamente ognuno di noi deve contribuire affinché arrivi. Certo non credo nella giustizia dello Stato, nella giustizia di questi governi che nel corso degli anni si alternano, però sono sempre uguali, sono sempre così ambigui, così ridanciani. A volte sembra che questi governi facciano a gara l'uno con l'altro per vedere chi è più brava di infierire sul dolore di chi ha già subito. Pare che a volte ci sia una gara, no? A chi è più bravo a far diventare vittime i carnefici e i carnefici vittime. In un paese che purtroppo osanna terroristi e mafiosi facendoli salire in cattedra, dandogli in mano programmi televisivi, comunque dandogli la possibilità di arrivare mediaticamente a tantissime persone, beh, ci sarebbe veramente poco da dire e poco da star tranquilli. Però io ci credo, ci devo credere, perché altrimenti sarebbe tutto inutile, sarebbe veramente finita.
Guardi, a proposito di piccoli uomini, io in altre puntate di questo programma ho detto che più che combattere la mafia adesso come adesso, bisognerebbe combattere perché la società civile non accetti più la mafia. Cioè, la mafia è talmente radicata evidentemente nello Stato, nelle istituzioni, e non c'è più una divisione tra Stato e antistato, ormai i confini sono talmente labili che non sono più identificabili. Almeno dal mio punto di vista, chiedo una sua opinione a riguardo su quello che sto dicendo. La soluzione, realisticamente, la soluzione è quella di scuotere le coscienze, di una rivoluzione, come tra virgolette, come ogni tanto la chiamo anche con Matteo che è qui presente, una rivoluzione dal basso. Questa forse è una soluzione fattibile, credibile, per ritrovare, ma prima di tutto per ridare la dignità alle persone per prima cosa, e poi per ridare una dignità allo Stato e alle istituzioni. Ecco, cosa ne pensa a riguardo, è d'accordo o meno?
Io sono totalmente d'accordo, e dirò di più, che per qualche settimana ho sperato fortemente che, laddove la mia generazione e soprattutto quelle precedenti hanno fallito, ho sperato e continuo a sperare che invece possano darci grande possibilità a queste generazioni. Io credo che tutti gli studenti, e non solo, che in queste settimane sono scesi in piazza senza qualcuno che facesse loro da leader, senza qualcuno che li chiamasse in piazza, eccetera, eccetera. Questo per me è stato un motivo non solo di orgoglio rispetto a queste generazioni, ma anche un motivo di grande speranza. Purtroppo credo che non solo lo Stato è invaso e pervaso da mafiosi, come diceva lei non c'è più una distinzione. Però è pur vero che per cambiare un contesto del genere, una situazione del genere che è veramente grave, io credo che ci vorranno veramente tanti anni, perché questi delinquenti, per essere veramente tanto buona, hanno lavorato per decenni e decenni, e oggi, se ci guardiamo intorno, occupano non solo tutte le più alte cariche dello Stato e le più alte cariche dei vari ministeri, eccetera, eccetera, ma hanno messo gli uomini nei punti giusti, in qualsiasi punto, in tutte le regioni, nei più grandi comuni. Quindi è veramente una situazione capillare, cioè loro sono talmente tranquilli, hanno persino nella magistratura, che è tanto attaccata da alcuni dei soliti politici che secondo me sono veramente decelebrati, ma anche la magistratura in determinate zone non c'è. Quindi io per esempio mi faccio la domanda, ma se due persone che poi, due persone che io stimo fortemente, con i quali c'è un rapporto di stima e di amicizia, se due persone come Clementina Forlè e Luigi De Magistris avessero fatto quello che fanno magistrati messinesi, barcellonesi, eccetera, avessero fatto, fanno, dove sarebbero loro? Quindi purtroppo, ripeto, è talmente radicale che oggi come oggi conviene partire non solo dal basso. Proprio Luigi De Magistris più volte parlando mi ha detto: Sonia, secondo me è necessaria una sana rivoluzione civile. Ed è la verità. Una sana ribellione sociale e civile. Allora, se non cominciamo veramente dal basso, cominciamo a parlare con i bambini, con i ragazzi delle scuole medie, con i ragazzi dei licei, con i ragazzi delle università, che ancora hanno una sana parte interiore, allora se noi non cominciamo da là, non cominciamo a raccontargli tutto quello che è accaduto negli ultimi anni, tutto quello che sta accadendo, dandogli quello che spesso i mass media a loro non danno dal punto di vista dell'informazione, allora se non ci dedichiamo solo ed esclusivamente a quest'opera, purtroppo anche loro si troveranno a vivere in condizioni peggiori di quelle che stiamo vivendo noi. Secondo me è questo l'unica possibilità. È ovvio che io probabilmente non riuscirò a vedere un paese cambiato, spero che lo possano vedere i miei figli, spero che almeno loro possano penare meno di quanto stiamo penando noi, di quanto ci stiamo vergognando noi, perché io mi vergogno. Io sono stata 2 settimane fa in Francia, credetemi, io mi vergogno di quello che viene detto di noi. Mi vergogno perché non solo non siamo tutti così, ma soprattutto non è giusto per quello che la nostra, che il nostro paese è stato e rappresentato, per le persone che il nostro paese ha sacrificato.
Ecco, le faccio un'altra domanda, visto che mi ha appena accennato del fatto che è stata anche in Francia, per cui la sua attività, anche di informazione, di protesta, prima con Ammazzateci Tutti, poi con l'Associazione Nazionale Vittime della Mafia e con le conferenze che fa in giro per l'Italia, può trarre un bilancio, è un bilancio positivo, un bilancio negativo rispetto, non so, per esempio chi ascolta, chi partecipa, o anche un bilancio proprio per quanto riguarda la sua esperienza personale?
No, il mio è un bilancio totalmente positivo perché diciamo che ho costruito con le mie mani e con le mani di chi ha lottato insieme a me, e talvolta solo ed esclusivamente in prima linea, un nuovo modo di fare battaglia. Io purtroppo il nome di mio padre non era un nome, ancora non lo è, un nome conosciuto, quindi con la mia famiglia abbiamo dovuto veramente lottare per tanto tempo, intanto perché venisse fatta giustizia sulla vicenda di mio padre, ancora siamo veramente agli albori, e poi abbiamo girato tutta l'Italia, dico tutta, veramente tutta, per parlare ai ragazzi, per parlare alla gente di quello che ha fatto mio padre, di quello che hanno fatto tante altre vittime sconosciute. Io continuo con Ammazzateci Tutti, continuo con l'associazione dei familiari, continuo per esempio con un nuovo modo, la rete, no? Attraverso i meetup di Grillo, ad incontrare veramente centinaia di persone. Io sono tornata l'altro ieri da Bologna e da Reggio Emilia, e soprattutto a Reggio Emilia ormai da mesi abbiamo un'attività di denuncia, un'attività di informazione, un'attività che è anche importante, laddove abbiamo cominciato ad informare i cittadini di Reggio Emilia, i cittadini di Bologna, che nelle loro città apparentemente libere dal sistema mafioso invece ci sono troppi appalti vinti dal clan dei Casalesi e vinti dai clan di Cutro. Quindi quest'opera di informazione che spesso i giornali hanno taciuto, la magistratura pare che non se ne sia accorta, e quest'opera di informazione ha svegliato i cittadini, e da 3 mesi circa c'è un confronto quotidiano su queste vicende, e i nostri, tra virgolette, utenti, i nostri ascoltatori non sono soltanto ragazzi, ma ogni volta che noi andiamo a Reggio registriamo veramente un altissimo numero di persone che partecipano ai nostri incontri, ma veramente tanto alto. Quindi c'è un'importanza, questo non può che non essere un bilancio positivo. Di contro preferiamo stare, almeno io preferisco veramente stare tanto lontano dall'antimafia istituzionale, dalle passerelle, da tutte quelle vicende che fanno antimafia, da tutte quelle persone, personaggi vari, associazioni grandi e piccole che si limitano a fare antimafia con le grosse parole, no? Oppure la fanno una o due volte l'anno, oppure si preferiscono dedicarsi ai mega affari, sembrano più che altro, adesso sembra si siano trasformati in holding immobiliari, vendono, acquistano beni confiscati. Allora, per noi quello non è antimafia, perché l'antimafia è quando tu scendi in mezzo alla gente, quando fai delle denunce mettendoci il tuo nome e la tua faccia, e soprattutto quando ti discosti da quei politici e da quelle istituzioni che sai che in un contesto normale non meriterebbero un secondo di credibilità. A me non interessa sapere che Schifani abbia, ricopra un ruolo istituzionale, per me è una persona che per quanto mi riguarda non merita stima, e allora non mi interessa se è una delle più alte cariche dello Stato. Denuncio quello che lui è stato, denuncio quello che lui ha fatto, denuncio le sue amicizie. Perché in uno Stato democratico, in uno Stato normale, determinati personaggi non dovrebbero avere minimamente accesso a cariche istituzionali. Questo per me è fare antimafia. Denunciare anche quando sai che quello che dici è scomodo e che probabilmente ti porterà ad isolare, anche se tutti lo sanno e pochi trovano il coraggio di dirlo.
Saluto Sonia, sono Matteo Trabeschi.
Ciao Matteo.
Ciao Sonia, io ho conosciuto Sonia un anno fa circa davanti al CSM a Roma, un sit-in in favore del PM, dell'allora PM De Magistris, e credo Sonia di considerarmi in qualche modo uno svegliato, una persona che attraverso, come dicevi tu, la rete, le conferenze e la volontà, il fatto di capire che la realtà italiana è molto più grande di quella che si vogliono raccontare i media, come appunto dice Beppe Grillo, mi sono reso conto appunto di tante cose che non vanno, e anch'io cerco di fare la mia parte. Stasera faremo un'iniziativa sui misteri della morte di Borsellino, e ecco, e quindi credo che il tuo lavoro, le relazioni che hai costruito siano veramente importanti, l'esempio che dai, ecco. E a questo proposito, dato che si può in qualche modo dire che tu fai un'antimafia pura, pulita, a 360 gradi, e ne abbiamo parlato ancora, volevo chiederti che cosa ne pensi, come leggi tu i due suicidi che ci sono stati recentemente, che sono due cose su cui bisognerebbe tornare, quello che ti avevo già accennato, il professor Parmaliana, e quello più recente del consigliere comunale di Napoli, Nunes. Come li legge una persona attenta a queste cose e consapevole anche della zona grigia che possiamo trovare nella stessa antimafia?
Sì, intanto io, Matteo, voglio dire che non è il mio lavoro, è il nostro lavoro, no? Perché comunque lo facciamo tutti insieme e veramente conduciamo una battaglia ferrata.
Certo.
Io posso dirti che per quanto riguarda il suicidio del professor Parmaliana, che era innanzitutto un mio amico, ti dico con tanta rabbia e con un dolore che adesso mi consente di vedere con più lucidità questa vicenda. Allora, io penso che Adolfo sia stato un uomo di uno spessore morale, culturale e unico. Io penso di aver conosciuto veramente pochissime persone alla sua altezza e pochissime persone con il suo coraggio, perché guarda che lui non si è ucciso perché era in preda alla disperazione. Adolfo ha fatto un calcolo unico, cioè lui ha detto: io metto sulla bilancia della mia vita, metto la mia famiglia, i miei figli, il mio lavoro, la mia attività, dall'altra parte metto le mie denunce, metto le mie richieste di giustizia, le mie richieste di verità davanti ai tanti appalti, davanti ai tanti abusi edilizi, davanti al silenzio della magistratura barcellonese a cui io prima facevo riferimento, e ha detto, e probabilmente l'ha pensato, il mio futuro su quale dei due piatti deve dirigersi, deve guardare, e lui ha preferito far salire il piatto che riguardava appunto l'aspetto giudiziario, l'aspetto sociale, l'aspetto che poi è fatto di denunce nel caso di Adolfo. E Adolfo ha detto, ha pensato e lo ha anche scritto: allora io do la mia vita, la do la mia famiglia, do la serenità della mia famiglia, la serenità della mia vita, del mio lavoro, in cambio di attenzione affinché quelle vicende che lui ha denunciato per tanto tempo potessero finalmente uscire fuori, affinché le magagne dei magistrati che lui ha denunciato e che avevamo denunciato e che abbiamo continuato a denunciare anche noi già da tempo potessero venire alla luce del sole. E lui si è suicidato solo ed esclusivamente non perché fosse una persona debole, leviamoci dalla testa, Adolfo è stata una persona fortissima e lo ha dimostrato, perché il gesto che lui ha fatto, lui ha detto io mi uccido nella speranza che la mia morte possa far indagare, possa far uscire allo scoperto le tante persone che sanno e che hanno magari paura di dire le cose come stanno. E così è stato, non dimentichiamoci che dietro la morte di Adolfo è uscito fuori l'informativa Tsunami, un'informativa che tutti possono trovare perché ormai è online. Vi invito a leggere, che quella informativa è sconvolgente, un'informativa dei carabinieri, si chiama, ripeto, informativa Tsunami, è sconvolgente, è il chiaro esempio di come la magistratura messinese e barcellonese abbiano dei legami, degli intrecci con la malavita organizzata, con la mafia. Per quanto riguarda invece il suicidio di Nunes, è ovvio che anche là c'è stato un travaglio interiore. Ancora oggi i familiari, insomma, è molto fresco, i familiari gridano l'avete lasciato solo, altri dicono è stato accusato di una cosa più grande di quello che realmente c'era. Anche là c'è un travaglio interiore e che ci fa fondamentalmente capire e soprattutto ci fa interrogare, ed è giusto che sia così, in che paese viviamo e che cosa sta accadendo. Non dimentichiamoci che infatti le vicende di pianura, tutto quello che è scaturito nel corso degli ultimi mesi, no? Le cariche alle vecchiette, alle donne incinta. Io ho parlato talvolta anche con dei poliziotti, con delle persone che si sono trovate là a fare da cordone e loro ricevevano ordini. Ed è brutto trovarsi in un contesto del genere, sì, io ricevo un ordine, posso deciderlo di non eseguirlo. Guardate che non è semplice, non è facile, ed è un po' quello che abbiamo visto anche al G8, no? Ma perché ci nascondiamo sempre dietro queste vicende? Ma perché non siamo riusciti a dare delle sentenze esemplari con il G8? Perché, per esempio, io ho visto una sentenza esemplare rispetto alla strage di Erpa, l'ergastolo, giustissimo. Perché queste sentenze così esemplari non arrivano mai laddove ci sono politici o organi istituzionali coinvolti? Ecco, questa è secondo me la mia riflessione, un travaglio interiore che porta degli uomini poi a suicidarsi per aspetti assolutamente diversi, perché nel caso di Nunes probabilmente c'era una responsabilità che la magistratura spero libera a certi. Ma nel caso di Adolfo c'era veramente un aspetto fortemente coinvolto.
Eccoci ritornati in studio qui su Fuori Aula Network. Siamo arrivati al punto dei saluti perché la puntata sta finendo qui. Dopo la bella intervista a Sonia Alfano, vi ricordo il sito di Sonia, soniapresidente.net, e vi ricordo sempre i soliti contatti, i soliti siti che vi consiglio di visitare: 19 luglio 1992.com, il sito di Salvatore Borsellino, fratello di Paolo Borsellino, antimafia2000.com. ci può dire qualcosa Matteo su questo sito, informazione?
Sì, è un sito che è nato proprio con l'intento di fare informazione, far luce sui mandanti occulti della strage 92-93, è fatto molto bene ai giornalisti seri.
E poi lavocedifiore.org, il sito di Emiliano Morrone, Francesco Saverio e Alessio, che insomma ormai abbiamo imparato a conoscerli qui, casadelalegalità.org, rainews24.rai.it, un altro sito serio, seppur istituzionale, di una TV istituzionale, però un sito serio, sì. Come report.rai.it, insomma il programma che non ha bisogno di molti, molti commenti. Voglioscendere.it
è il blog di Marco Travaglio, in cui poi scrivono anche altre persone, ed è aggiornatissimo, e sapete appunto la correttezza di questo giornalista.
Poi grandinchieste.it, il sito di Ferruccio Pinotti, di cui è uscito anche il nuovo libro che si chiama Colletti Sporchi, scritto da Ferruccio Pinotti e Luca Tescaroli. Ecco, ad onore di cronaca, diciamo che anche Matteo, che è stato spesso qui ospite in radio, che è uno insomma un po' di famiglia dentro questo studio, ha contribuito a un'intervista, e magari ci può dire due parole su quest'ultimo libro che è uscito la settimana scorsa.
È uscito il 26 di novembre, sì, questo, l'ultima fatica di questo bravissimo giornalista insieme che ha lavorato insieme a Luca Tescaroli, PM importante in alcuni processi come il processo Calvi piuttosto che la strage di Capaci. E questo è un libro importante perché analizza il reato del white collar crime, quindi il reato che è proprio di quelle istituzioni che dovrebbero difendere, vigilare sulla criminalità organizzata e che invece contribuiscono a far sì che questi reati vengano continuamente perpetuati. Ecco, e ci sono interviste molto importanti, consiglio veramente l'acquisto, ecco.
Ecco, ultimo sito che vi consigliamo, beppegrillo.it. Vi ricordo che se volete scriverci la nostra mail è radio@fuoriaula.com. Vi ricordo sempre di visitare il sito fuoriaula.com. E l'ultimo post-it che vi lascio è che tutte le sigle e background che sono qui in questo programma e in tutti gli altri programmi di Fuori Aula Network sono in copyleft grazie alla collaborazione con beatpic.com. Mister Rivi aspetta ogni lunedì dalle 9 alle 10 di sera e in replica il giovedì. Ringrazio Matteo.
Grazie a te, Giorgia.
E quando vuoi puoi sempre venire qui, che ci fa piacere. C'è un equivoco di fondo. Si dice che il politico che ha avuto frequentazioni mafiose, se non viene giudicato colpevole dalla magistratura, è un uomo onesto. No, la magistratura può fare solo accertamenti di carattere giudiziale. Le istituzioni hanno il dovere di estromettere gli uomini politici vicino alla mafia per essere onesti e apparire tali. Paolo Borsellino.